Il radiogiornale.
Tattiche da Casa Bianca con imposizione, cessate il fuoco seppur breve tra Russia e Ucraina e ritorno al tavolo delle trattative tra Israele e Libano, ma senza per ora Hezbollah. In Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno fatti in base al rischio. Nei locali come Le Constellation, in scuole e in abitazione saranno annuali. Greta Gysin verde di speranza e praticamente certa di diventare la nuova capogruppo del suo partito in Parlamento a Berna. E per lo sport calcio, nuova e pesante sconfitta per il Bellinzona. Dietro l'angolo ormai c'è la retrocessione. Radio Giornale della Notte, ben ritrovati. Dall'informazione da Fabio Degli Antoni che vi parla, il presidente americano Donald Trump ha dunque annunciato tramite il Social Truth 3 giorni di tregua nella guerra tra Russia e Ucraina, dal 9, quindi da poco, all'11 maggio, perché in Russia si celebra la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Prevederebbe inoltre lo scambio di 1000 prigionieri a paese. Trump ha rivendicato di aver chiesto personalmente a Vladimir Putin e a Volodymyr Zelensky di attuare la tregua. I due hanno accettato. Giorni fa, ricordiamo, era stata proclamata da Mosca, ma unilateralmente. Intanto gli attacchi reciproci sono diminuiti di intensità, però per gran parte della giornata sono comunque continuati i raid con droni, decine dei quali sono volati ancora verso la capitale russa, dove in giornata è in programma la tradizionale parata sulla Piazza Rossa. Inoltre si apprende, sempre dalla Casa Bianca, che gli States faciliteranno un nuovo ciclo di colloqui tra Israele e Libano la prossima settimana, in base a quanto riferito da un portavoce del Dipartimento di Stato. Per 2 giorni, e in programma il 14 e 15 maggio, avranno lo scopo di raggiungere un accordo duraturo di pace e sicurezza tra i paesi. Israele e Libano hanno quindi raggiunto un accordo per un temporaneo cessate il fuoco a metà aprile, sì, ma al quale sono succeduti però nuovi attacchi mortali. E ancora invece in corso lo spoglio nel Regno Unito, dove si è votato per le elezioni locali in Inghilterra e per i parlamenti in Galles e Scozia, ma il quadro è già chiaro e catastrofico per i laburisti al governo. Il premier Keir Starmer ha definito molto dura la sconfitta del suo partito, evidente fin dai primi risultati parziali. Ha escluso le dimissioni, ma si è assunto piena responsabilità per la frustrazione espressa dagli elettori. Da Londra, Loretta Dal Pozzo.
Le perdite erano annunciate, ma ora che i risultati sono più chiari, fanno male, come ha ammesso lo stesso primo ministro Keir Starmer. Alle elezioni locali in Inghilterra il partito laburista ha perso centinaia di seggi, un brusco calo a meno di 2 anni dalla vittoria del 2024. Su circa 2.500 seggi da difendere, arretra proprio nelle aree del nord e del centro conquistate di recente, ma anche nelle città, nelle campagne e nelle roccaforti storiche, come nel Galles, dove i laburisti sono stati la forza dominante per 27 anni, fino ad oggi. La rabbia per il costo della vita, per l'aumento delle tasse, per un cambiamento promesso che stenta ad arrivare, sono le ragioni principali di un voto che ha anche cambiato gli equilibri politici tradizionali. Avanzano i liberaldemocratici e i verdi, ma il vero vincitore dello scrutinio è il populista di destra Nigel Farage. Il suo partito Reform UK avanza con forza, conquistando oltre 600 seggi secondo i risultati di tardo pomeriggio e sottraendo voti sia ai laburisti che ai conservatori all'opposizione. La geografia conta, ha detto Farage, facendo breccia in nuove parti del paese, si conferma un partito più credibile. Starmer però resiste. Non ho intenzione di andarmene, ha detto questa mattina, pur ammettendo degli errori. Sa di dover riconquistare la fiducia del paese e del partito, mentre cerca di tenere a bada chi sarebbe pronto a sfidare la sua leadership da tempo in bilico. La pressione per cambiare rotta o cambiare leader non farà che aumentare.
Venerdì 18 paesi hanno deciso di chiudere i loro padiglioni alla Biennale di Venezia per protestare contro la presenza del padiglione israeliano. Poco prima dell'apertura della 61esima edizione, circa 2.000 persone hanno protestato, dunque la manifestazione era ancora in corso ad inizio serata, questo lo ha dichiarato una portavoce di Pro Helvetia all'agenzia di stampa Keystone ATS. Si sono verificati poi scontri con la polizia. Diversi video mostrano gli agenti che tentano di contenere i manifestanti con scudi e manganelli. Molte persone in protesta impugnano bandiere palestinesi. Pro Helvetia, ricordiamo, non è coinvolta in questa manifestazione, ha sottolineato la portavoce. Il padiglione svizzero non può o non ha potuto aprire a causa della carenza di personale. Pertanto il team incaricato ha deciso di spegnere l'installazione praticamente totalmente a video all'interno del proprio padiglione. Il Dipartimento federale dell'Interno e l'Ufficio federale della Cultura non sono coinvolti nell'esposizione di responsabilità unicamente di Pro Helvetia. E la giornata da poco conclusa è stata caratterizzata dalla pubblicazione del primo sondaggio SSR in vista delle votazioni federali del 14 giugno. Mostra un paese diviso sull'iniziativa UDC per limitare la popolazione a 10 milioni entro il 2050, con il 47% di favorevoli, 47% di contrari e il 6% di indecisi. Senza sorprese, il testo è accettato quasi all'unanimità dagli elettori dell'UDC e respinto all'88% tra gli elettori socialisti. Al centro prevalgono i contrari, sia tra gli elettori del PLR che tra quelli del centro. Secondo i dati raccolti dall'Istituto GFS di Berna, che ha interrogato quasi 20.000 cittadini, la modifica della legge per rendere più restrittivo invece l'accesso al servizio civile otterrebbe il 52% di sì contro il 40% di no. E sarà una votazione sul filo del rasoio e ciò sembra ripercuotersi anche sul denaro investito nella campagna dai due fronti che, a dati ancora provvisori, già raggiunge cifre molto alte. Alan Crameri.
Si supereranno di certo i 10 milioni di franchi per i budget previsti dai vari attori politici in questa campagna che ha tutta l'aria di essere la più costosa della storia svizzera. Certamente è la più cara da quando queste cifre sono pubbliche, cioè da quando investimenti oltre certe soglie devono essere segnalati al controllo federale delle finanze. Le cifre indicate al momento sul sito già superano i 15 milioni di franchi e se ne potrebbero aggiungere altri. A favore del sì è soprattutto l'UDC che mette mano al portafoglio, circa 3 milioni e mezzo di franchi dal Partito Nazionale e da altre sezioni, poi si aggiungono fondazioni di cui non si conoscono i veri donatori. Tra chi ci mette la faccia o il nome, Christoph Blocher, 100.000 franchi, o il consigliere nazionale zurighese e banchiere Thomas Matter, 250.000 franchi. In totale, il fronte del sì dichiara quindi un budget di circa 6,4 milioni di franchi. Molto, ma nettamente meno dei contrari, che raggiungono addirittura i 9 milioni di franchi. Qui a sborsare tanto è Economy Suisse, con oltre 4 milioni, ma un po' a sorpresa spicca anche la sinistra, oltre 1,5 milioni dal Partito Socialista, 835.000 franchi da vari sindacati. Addirittura l'organizzazione d'aiuto ai rifugiati ci mette 320.000 franchi. Molto più di PLR e Centro, ad esempio, ma anche organizzazioni turistiche e Gastro Suisse investono somme importanti. Stiamo quindi assistendo ad una campagna record dal punto di vista finanziario. Tra i motivi, l'impatto in caso di sì, l'importanza tattica e politica dell'iniziativa e l'esito, che potrebbe dipendere da pochissimi voti, come conferma il sondaggio commissionato dalla SSR e pubblicato oggi, che mostra un testa a testa con entrambi i fronti al 47%.
Anche se l'ufficializzazione arriverà il 22 maggio, è ormai certo che la consigliera nazionale ticinese Greta Ghisin diventerà la nuova capogruppo dei Verdi in Parlamento. Dopo l'elezione nel Consiglio di Stato del Canton Berna dell'attuale capogruppo Aline Trede, Greta Ghisin era la principale candidata alla carica e a oggi è rimasta l'unica in lizza. Con la nomina della ticinese in Consiglio nazionale dal 2019, il Partito Ecologista ha dunque due donne nelle cariche più importanti, l'altra è la presidente Elisa Mazzone. Le considerazioni della diretta interessata Greta Ghisin.
Penso di avere le qualità necessarie per la funzione, sono da 6 anni vice capogruppo, conosco bene tutte le dinamiche dell'Assemblea federale e in più ho la capacità di costruire ponti anche con persone di altri partiti e credo che questa sia una qualità essenziale per un capogruppo, una capogruppo.
In Vallese i controlli delle misure antincendio nei locali pubblici saranno effettuati dando la priorità in base al rischio. L'ordinanza in fase di revisione entrerà in vigore in autunno. Lo ha annunciato il responsabile della sicurezza del cantone, Paola Latorre.
L'annuncio è stato fatto in Parlamento dal consigliere di Stato responsabile della sicurezza, Stéphane Ganzer. La revisione dell'ordinanza che regola i controlli antincendio è in fase di completamento ed entrerà in vigore già in autunno. Tempi rapidi per rispondere alle esigenze dei comuni e dei loro agenti di sicurezza, ha spiegato Ganzer in un'intervista pubblicata oggi da Le Nouvelliste. Il grande cambiamento dell'ordinanza, che si basa sugli insegnamenti tratti dalla tragedia di Crans-Montana, è il passaggio da 3 a 4 categorie nella frequenza delle ispezioni, a seconda del grado di rischio. I bar notturni, come le Constellation, le scuole e le abitazioni, continueranno a essere ispezionati ogni anno. Altri, meno a rischio, come i takeaway, i negozi di kebab, le sale da tè, saranno ispezionati ogni 3 anni, come già avviene per le chiese e i rifugi. I negozi di piccole e medie dimensioni e le aziende senza materiali pericolosi saranno ispezionati ogni 5 anni. Gli altri saranno soggetti ad autovalutazione. Permane l'obbligo, stabilito dagli standard federali, dell'ispezione della schiuma fonoassorbente, come quella che ha preso fuoco la notte di Capodanno al bar Le Constellation. Secondo Stéphane Ganzer, la revisione permetterà alle autorità locali di rispettare pienamente la normativa. Le ispezioni annuali imposte fino ad ora, lo sappiamo, non venivano sempre effettuate per mancanza di risorse. Il bar Le Constellation, prima dell'incendio, non aveva subito controlli per 5 anni.
La strada del Passo del San Gottardo è nuovamente percorribile dalla scorsa mattina, come previsto dall'Ufficio Federale delle Strade. Una riapertura precoce rispetto agli anni passati, resa possibile dallo scarso innevamento in quota. Sarà l'alternativa all'autostrada sottostante nei trafficati weekend, quello vicino dell'ascensione e poi quello seguente di Pentecoste. Giudiziaria ticinese, un cittadino eritreo è stato arrestato nel Bellinzonese, lo hanno comunicato la polizia cantonale e il ministero pubblico, che indagano sui comportamenti assunti dall'uomo negli ultimi mesi in ambito familiare. Il 38enne era sottoposto a un divieto di avvicinamento all'ex moglie. Le ipotesi di reato nei suoi confronti sono lesioni semplici, furto, minaccia, coazione, atti persecutori, impedimento di atti delle autorità e disobbedienza a decisioni dell'autorità. Ancora notizie adesso di Matrice Sportiva, però, con Paolo Laurenti.
Partiamo dal calcio. Retrocessione ormai imminente per il Bellinzona, che nella 34esima di Challenge League è stato pesantemente sconfitto 5-0 in casa dello Stade Losanna. E a 2 giornate dal termine i Granata rimangono così ultimi in classifica, sempre a -6 dallo Stade Nyonnè, battuto a sua volta dalla Rau 5-1 lunedì contro il Villa. La discesa in Promotion League potrebbe diventare dunque triste realtà. In Serie A la 36esima giornata si è aperta con il successo del Torino sul Sassuolo per 2-1, Serie A che l'anno prossimo, oltre al Venezia, accoglierà il Frosinone. La terza promossa scaturirà dai play-off. Ciclismo, ricordo che la prima tappa del Giro d'Italia, svoltasi in Bulgaria, come le prossime due, è stata vinta in volata dal francese Paul Magnier. Tennis infine, rientrato nel circuito dopo 2 mesi per un infortunio a una spalla, Novak Djokovic a Roma è stato subito eliminato in rimonta dal croato Pritsmic. In campo femminile, fuori la svizzera Valtert, battuta dalla statunitense Baptiste, mentre avanza Masarova, che in 3-7 si è imposta sulla canadese Fernandez.
Non ci sono notizie di rilievo in questi primi minuti di sabato ormai 9 maggio e Meteo Svizzera ci fa sapere che le ore notturne saranno abbastanza serene. La giornata sarà poi soleggiata, con debole però rischio di rovesci, ma nel pomeriggio. Temperatura minima 8 gradi, massima 23, isoterma di 0 gradi dai 2700 metri. Una sbirciatina all'evoluzione al sud: domenica e lunedì pioverà. Solo il primo giorno della settimana sarà alternato a qualche occhiata di sole. Martedì abbastanza soleggiato. Mercoledì variabile, con schiarite alternate a rovesci, specialmente nella seconda metà della giornata. Al nord domenica schiarite favoniche, all'est e nel Vallese. Sulle altre regioni rovesci o temporali. Lunedì precipitazioni intermittenti e ventaccio forte. Martedì mattina ancora qualche rovescio, poi schiarite. Mercoledì incerto, probabilmente sole e pioggia. L'informazione alla radio torna in diretta allo scoccar di ogni ora su Rete 1, fruibile tramite app o su internet con parola chiave RSI. Adesso c'è la programmazione radiofonica delle prossime ore, in gran parte musicale, di Rete 1, Rete 2, Rete 3. Gianni Zocchi in regia tecnica e io vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena notte e un felice fine settimana.